È passata un'ora dall'omicidio di Cecilia Ann Shepherd e Brian Calvin Harnell e nel dipartimento di polizia di Napa il chiacchiericcio delle persone che parlano da una scrivania all'altra riempie la stanza. Tutti i presenti si girano verso il telefono. Bobby Lee, agente in servizio da 5 anni nel dipartimento di Napa, si trova proprio davanti al telefono. Prima di rispondere, si sistema i grandi occhiali che gli coprono il viso e si pettina i folti baffi. Alza la cornetta. Dipartimento di polizia di Napa, con chi parlo?
Vorrei segnalare un omicidio. No, anzi, un duplice omicidio.
Bobby si gira verso i suoi colleghi. Si tocca nervosamente i capelli sulle tempie. La sensazione dei capelli appena rasati l'ha sempre calmato. Appoggia il telefono sulla scrivania per permettere a tutti di ascoltare in viva voce. «Con chi sto parlando?» dice mantenendo la calma. Si mette un dito davanti alla bocca per dire agli altri di non fare rumore. A uno di loro fa segno di prendere appunti.
«I corpi sono 2 miglia a nord della sede centrale del parco. Sono su una Volkswagen bianca.»
Cala il silenzio. Aspettano che la persona dall'altro lato della cornetta aggiunga qualche dettaglio. Bobby Lee fissa il telefono senza muoversi di un millimetro. Sembra quasi che abbia smesso di respirare. Il suo collega accanto non toglie lo sguardo dal foglio su cui prende appunti per paura di perdersi qualche dettaglio. Intorno a loro c'è tutto il dipartimento, in piedi, ad ascoltare quella telefonata. La scrivania appare minuscola, circondata da tutte quelle persone. Nessuno ha il coraggio di parlare. Neanche il detective Dave Toschi, a capo delle indagini. La sua testa è piena di pensieri e di parole che vorrebbe dire al killer. Ma sa che quello non è il momento giusto.
«Sono stato io.»
Io sono Chiara Francese e anche oggi sto per raccontarvi 2 cose. Una delle più terrificanti e affascinanti storie criminali che abbiate mai sentito e uno degli anni più complessi e incredibili del mondo contemporaneo. La storia è quella del killer dello Zodiaco. L'anno è il mitico 1969. Questa è The Killing Days, la serie True Crime di Roger Podcast. Come vi abbiamo raccontato, il killer dello Zodiaco ha iniziato a colpire nel dicembre 1968 e, come abbiamo visto, le sue vittime sono giovani ragazzi innamorati, uccisi in posti appartati, lontano da tutti. Metodo? Colpi di arma da fuoco o accoltellamento? Dopo il terzo omicidio, la polizia di San Francisco, non riuscendo a far andare avanti le indagini, rivolge indietro la propria attenzione. Decide così di andare a ricontrollare 2 vecchi casi, uno del 1963 e uno del 1966, per paragonarli ai recenti omicidi del killer dello Zodiaco, con l'obiettivo di scoprire se avesse agito in passato. È il 3 luglio 1963, il giorno prima della festa dell'indipendenza. Le famiglie sono nelle loro case a fare barbecue e festeggiare. In una di queste case si sente Surfing USA dei Beach Boys, al primo posto nella classifica di quell'anno. John Fitzgerald Kennedy, ancora per pochi mesi, è il presidente degli Stati Uniti d'America. Il sole è alto. Non ci sono nuvole a coprire il cielo di Lompoc, una cittadina vicino a Santa Barbara, in California. Linda Edwards è una studentessa alla high school, 17 anni, capelli castani e grandi occhi chiari. È sempre stata una ragazza tranquilla e a scuola è nella media. Per lei la cosa più importante sono gli amici. Per questo non rinuncia mai a divertirsi con loro. Linda è fidanzata con Robert Domingos, uno studente di 18 anni, alto, bello, con gli occhi scuri e il gel sui capelli. Un ragazzo molto educato e gentile. Nella lista delle sue passioni c'è la squadra di football Los Angeles Rams. Quel 3 luglio segna la fine della scuola per i ragazzi dell'ultimo anno. Così Linda e Robert decidono di andare in spiaggia. Stanno insieme da pochi mesi, da quando lui l'ha invitata al ballo della scuola. Sono i primi momenti della loro storia d'amore e vogliono godersi un po' di tempo da soli. Quindi scelgono un posto appartato a Gaviota Beach, sempre vicino a Santa Barbara. È una spiaggia isolata, dalla sabbia fine e il mare calmo. Non è il loro primo appuntamento, ma il ragazzo ci tiene a portare la fidanzata in un posto romantico, famoso per i magnifici tramonti che regala. Robert passa a prendere Linda sotto casa con la sua Ford Thunderbird gialla. Si salutano con un bacio sulla guancia e durante il tragitto, alla radio, ascoltano Be My Baby, cantata da The Ronettes. Una volta arrivati, il ragazzo parcheggia la sua auto in una svolta all'uscita dell'autostrada 101, per poi percorrere a piedi il sentiero fino alla riva sottostante. Intorno a loro solo mare, spiaggia e un magnifico paesaggio. I due ragazzi si tolgono i vestiti e restano in costume per farsi un tuffo. Non si allontanano troppo dalla riva, scherzano, si schizzano con l'acqua e fanno gara di apnea. Robert si ferma a guardare la bellezza di Linda mentre il sole la illumina. Escono dall'acqua e si stendono su un asciugamano rosso per prendere il sole. Sono soli. Ad accompagnare questa romantica uscita c'è solo il vento e il rumore del mare. Si scambiano qualche bacio. Sono felici. Ad un tratto, però, un uomo che i due non hanno visto arrivare si ferma davanti alla coppia creando un'ombra sui loro corpi. Li guarda. Robert alza la testa, si appoggia sui gomiti per vedere meglio. «Che c'è, amico?» L'uomo non risponde. Continua a guardarli. Estrae lentamente una pistola dalla giacca. È una calibro 22 automatica, forse un fucile. I ragazzi si alzano di scatto. L'uomo misterioso punta la pistola sulla fronte di Linda e la obbliga a legare le mani di Robert. Mentre l'uomo cerca di bloccare anche le mani di Linda con una corda, in qualche modo Robert riesce a liberarsi dalla presa. Prima che possa legare anche la sua fidanzata, lo studente balza al collo dell'aggressore per difendere la ragazza. Robert gli tira un pugno sulla guancia destra e l'uomo indietreggia di qualche passo fino a cadere per terra. Il ragazzo gli salta addosso e continuano a picchiarsi. Dopo qualche minuto, la coppia riesce a scappare via, ma... due colpi alla schiena. Linda e Robert cadono a terra. L'assassino ricarica l'arma e scarica altri colpi sul corpo delle vittime. 11 a Robert e 8 a Linda. Poco dopo, l'uomo trascina i cadaveri in una baracca improvvisata, insieme ai loro effetti personali. Cerca di accendere un fuoco con dei fiammiferi e una coperta appoggiata sulla baracca per distruggere le prove, ma ogni tentativo è inutile. Il fuoco si spegne e l'uomo se ne va. È il 1966, sono passati 3 anni dall'omicidio di Linda Edwards e Robert Domingos. Il colpevole non è mai stato trovato. Nel ristorante californiano Bob's Big Boy, alla radio, c'è Hold On I'm Coming di Sam & Dave, un brano che sta scalando le classifiche di vendita e ascolto. Finita la canzone, la voce in radio parla di un nuovo partito. In America è il periodo delle rivolte ed è appena nato il Black Panther Party, fondato a Oakland da 2 ex compagni di scuola, Huey P. Newton e Bobby Seale, che trovano il 16enne Bobby Hutton come primo partecipante. L'obiettivo del partito è sviluppare un movimento di liberazione degli afroamericani, un'organizzazione che negli anni a seguire crea scontri nei quartieri neri del nord degli Stati Uniti. Intanto, a Riverside, California, un custode del Riverside City College trova il corpo di una ragazza di 18 anni, al suo primo anno di università. Si chiama Sherry Jo Bates. Sherry Jo è una ragazza molto legata al padre e una studentessa modello. È nata a Omaha, in Nebraska, e nel 1957 la sua vita cambia. Lei e la sua famiglia si trasferiscono in California a causa del lavoro del padre. Frequenta la Ramona High School, dove diventa cheerleader, ed è molto attiva all'interno del consiglio studentesco. Una volta diplomata, decide di proseguire gli studi a Riverside City College. Nel frattempo, trova un lavoro part-time alla Banca Nazionale della città per pagarsi l'auto, una Volkswagen Beetle. La mattina del 30 ottobre 1966, Sherry Jo e suo padre vanno in chiesa a seguire la messa e poi si fermano da Sizzling Platter, un ristorante di zona, a fare colazione. Il padre ordina uova strapazzate, bacon e una tazza di caffè amaro, mentre la ragazza sceglie dei pancake con mirtilli e sciroppo d'acero. Nel primo pomeriggio, la ragazza chiama la sua amica Stephanie per chiederle di andare insieme in biblioteca a studiare. La sua amica ha altri impegni, così Sherry Jo va da sola. Prima di uscire, però, lascia un bigliettino sul tavolo della cucina per suo padre. «Papà, sono alla libreria dell'università». La giovane ragazza dal caschetto biondo parcheggia la sua Beetle vicino alla libreria. Secondo un testimone, era però seguita da un'auto color bronzo. Sherry Jo si siede al tavolo vicino alla finestra, prende tutti i libri che le servono e resta a studiare fino alle 9 di sera. In libreria ci sono solo lei e il bibliotecario, accompagnati da un silenzio assordante. Si riesce a sentire solo la matita che scrive sul foglio. A pochi metri dalla studentessa, vicino alla sua Volkswagen, c'è un ragazzo. I due si incontrano solo nel momento in cui lei arriva davanti alla sua Beetle per tornare a casa. Si scambiano i soliti convenevoli. Il padre di Sherry Jo è tornato a casa dal lavoro. Trova il bigliettino sul tavolo, ma la ragazza ancora non c'è. Aspetta con molta ansia il ritorno della figlia. Il tempo passa, ma non ci sono tracce della studentessa. È notte fonda e lei non è ancora tornata. Così, all'alba, il padre decide di chiamare la polizia di Riverside, denunciando la scomparsa di una persona. Cosa sia successo alla bella Sherry Jo non si sa con certezza. C'è solo una ricostruzione da parte degli investigatori. Il Riverside City College ha un custode che ogni mattina fa il giro del campus. Per prima cosa alza la bandiera americana all'ingresso. Poi prende tutta la posta e la divide per nome di destinatario e zona del campus. Il 31 ottobre segue meticolosamente ogni compito che deve svolgere prima che arrivino gli studenti. Quella mattina arriva ai cassonetti per buttare i volantini pubblicitari e pochi passi più avanti vede qualcosa di sospetto. L'uomo trova Sherry Jo Bates a faccia in giù in un sentiero di chiaia. È vicino al parcheggio della libreria, tra due case non occupate a Terracina Drive. Il custode chiama immediatamente la polizia. La povera ragazza è ancora vestita come la sera precedente. Una camicetta gialla stampata a maniche lunghe, i pantaloni rossi e la borsa. Tutti ricoperti di sangue. È stata accoltellata. L'assassino l'ha colpita ripetutamente al petto e alle spalle. Il suo corpo riporta anche profonde ferite in faccia e sul collo. Gli unici indizi sono un orologio e l'impronta di una scarpa trovati sulla scena del crimine, accanto alla vittima. Si pensa che i due abbiano combattuto prima che lei venisse uccisa. Infatti, sotto le sue unghie ci sono residui di pelle. L'assassino è un uomo caucasico. La polizia, durante l'investigazione, ha un sospettato, l'ex fidanzato della ragazza. Si erano lasciati da poco tempo e lui non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Il suo nome è Bob Barnett. In seguito, gli agenti di polizia controllano i registri della città per identificare il sospettato. All'appello manca solo un nome, Bob Barnett. Ma torniamo dove abbiamo cominciato, nel 1969. Torniamo nel dipartimento di polizia di Napa. Torniamo alla chiamata con il killer dello Zodiaco che ha dato indicazioni su dove si trovano le vittime, ma non ha fatto trapelare niente. I poliziotti, ancora una volta, sono fermi davanti a un telefono senza risposte. The Killing Days è una serie originale Roger, ideata da Simone Spoladori e raccontata da me, che sono Chiara Francese. La voce del killer dello Zodiaco è di Gabriele Calindri. Questa puntata è stata scritta da Giulia Gentile. In redazione Silvia Filippucci, Giulia Gentile, Carlotta Longo, Silvana Maggi e Stefania Noiosi. Sound design di Simone Pavanna. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Se vuoi ascoltare la musica del killer dello Zodiaco, cerca su Spotify la playlist di The Killing Days. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.